Cos'è il vero amore? Sappiamo già, l'abbiamo meditato varie volte. Il vero amore è impegnarti per il vero bene degli altri. C'è da dire però che alcune volte gli altri non riconoscono il vero amore o non vogliono ciò che è per il loro vero bene. Così il vero amore per il loro bene alle volte può sembrare o duro o difficile da accettare. Troviamo un chiaro esempio di questa realtà nell'Epistola ai Galati. Oggi infatti vogliamo iniziare il nostro studio sull'Epistola ai Galati, partendo dal capitolo 1. Un'epistola che Dio ha guidato Paolo a scrivere per i credenti della zona della Galazia. Questa epistola, e lo vedremo chiaramente, è la più dura che l'Apostolo Paolo abbia scritto. Eppure, anche questa epistola è frutto dell'amore di Paolo per i credenti. Vogliamo ricordare di questo. Paolo infatti ha scritto questa epistola ai credenti della Galazia con uno scopo ben chiaro. Paolo voleva aiutarli a riconoscere che si erano sviati seguendo un falso evangelo insegnato da falsi insegnanti giudei. Questi insegnanti infatti insegnavano che per essere veramente salvati bisognava anche sottomettersi alla legge giudaica, ovvero che per essere veramente giustificati davanti a Dio non bastava la sola fede in Cristo, ma bisognava anche aggiungere le opere della legge giudaica. Questo era di fatto rinnegare il vero evangelo della grazia di Gesù Cristo, della salvezza solo in Cristo, e quindi era un falso evangelo. Il problema quindi era molto grande, perché queste dottrine stavano allontanando i Galati dall'unica via della salvezza, che è solo in Cristo Gesù. Ecco perché questa epistola è molto severa. È la più severa fra tutte quelle che Paolo abbia scritto alle varie chiese, perché il problema che Paolo stava trattando era di fondamentale importanza. Si trattava di affrontare il fondamento del rapporto fra Dio e gli uomini e della fede in Cristo. Su questa base vogliamo riconoscere allora che, per quanto il tono dell'epistola sia molto severo, rimane pur sempre una lettera di amore e di cura pastorale per i credenti. E infatti il motivo per cui Paolo scriveva a questa chiesa era proprio perché amava e voleva il bene di questi credenti. Questo era il cuore di Paolo, infatti. Lui veramente aveva un amore profondo per tutti i credenti di tutte le chiese e per il loro bene si affaticava. Andiamo quindi a leggere Galati capitolo 1, leggeremo i primi 5 versetti, notando già nell'introduzione come Paolo si presenta e qual è la preghiera di Paolo per questi fratelli. Leggo quindi Galati capitolo 1. Paolo, apostolo, non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre che lo ha resuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Paolo si presenta all'inizio di questa epistola, come al solito fare, e si presenta come apostolo, spiegando che questo incarico gli era stato affidato direttamente da Gesù Cristo tramite e secondo la volontà di Dio Padre e non certo per volontà degli uomini. Più avanti in questo capitolo leggeremo le prossime volte, Dio volendo, di come Dio aveva chiamato Paolo a questo incarico. Quello che vogliamo ricordare oggi è semplicemente che Paolo era stato uno zelante giudeo che si era dedicato a perseguitare i cristiani, ma Dio aveva un altro piano per lui. Gesù infatti gli è apparso sulla via di Damasco, mentre Paolo andava in quella città per catturare i cristiani. E a quel punto Paolo si era ravveduto, ha creduto in Cristo e l'ha riconosciuto come il vero Signore. Da quel momento in poi la sua vita cambiò radicalmente. Dio ha fatto di lui una nuova persona. E infatti Gesù ha scelto di prendere Paolo come suo strumento, come suo apostolo, per portare l'Evangelo specialmente fra i gentili. Ecco perché Paolo al versetto 1 si presenta proprio dichiarandosi apostolo. Paolo, apostolo non da parte di uomini né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti. Paolo divenne apostolo, cioè testimone di Cristo mandato alle genti, tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti. Dio infatti ha mandato suo figlio Gesù su questa terra per essere il salvatore degli uomini, tramite il suo sacrificio sulla croce. Ma Gesù non poteva restare nella morte, egli è Dio, e quindi è risuscitato. Dopo aver completato la sua opera, dopo aver dato la sua vita in sacrificio, ed è tornato nella gloria del Padre dove regna sovrano sul cielo e sulla terra. E Gesù, nella sua sovranità, ha scelto di prendere Paolo e di farne il suo servo, il suo schiavo, il suo apostolo. Apostolo infatti significa messaggero, mandato per annunziare e testimoniare. Gesù ha preso Paolo e ne ha fatto il suo messaggero per i gentili. Notiamo che Gesù ha trasformato il cuore di Paolo affinché fosse uno strumento nelle sue mani per annunciare l'Evangelo, il perdono dei peccati mediante la fede in Gesù Cristo. E da quel momento in poi la vita di Paolo sarebbe stata interamente dedicata a servire Cristo. Ricordiamo, in mezzo a innumerevoli difficoltà, persecuzioni, tribolazioni, sofferenze, a fatiche, e tutto ciò per il bene di coloro che Gesù voleva salvare, il bene degli eletti. La vita di Paolo fu radicalmente trasformata, da nemico di Cristo e della Chiesa, al più fedele predicatore di Cristo e della salvezza che sia solo per lui. E infatti anche questa epistola è scritta ed è frutto dell'amore di Paolo per i credenti, in modo specifico per i credenti della Galazia, come scritto nel versetto 2. Paolo apostolo, non da parte di uomini, né per mezzo di uomo, ma tramite Gesù Cristo e Dio Padre, che lo ha risuscitato dai morti, e tutti i fratelli che sono con me alle chiese della Galazia. Per quanto questa epistola contenga una severa riprensione per i Galati, che si erano sviati dalla sana dottrina, rimane pur sempre un amorevole esempio di cura pastorale per i fratelli. Ed è infatti l'amore per i fratelli che spinge a cercare il loro bene. E questo comprende anche la riprensione per riportare sulla retta via coloro che si sono sviati. L'amore è ciò che unisce insieme i veri credenti. E così Paolo, scrivendo ai Galati, manda anche i saluti dei fratelli che erano con lui e che evidentemente avevano a cuore questi fratelli della Galazia. E qui già troviamo un ottimo esempio per noi. Un'unione di fratelli vicini o lontani. Come lo applichiamo alla nostra vita? E tu, quanto sei unito con gli altri credenti che Dio ha messo nella tua vita? Il vero amore crea un legame fra i credenti. Il vero amore unisce i figli di Dio, perché apparteniamo alla stessa famiglia, la famiglia di Dio. Il popolo speciale che Dio si è acquistato su questa terra. E allora, in base a questo esempio, prego che anche noi possiamo esaminarci regolarmente per vedere se veramente siamo uniti e nell'amore gli uni per gli altri. Ritornando al nostro brano, chi erano i destinatari di questa epistola? Questa epistola è stata scritta da Paolo alle chiese della Galazia. La Galazia era una regione dell'Asia Minore, quella che noi oggi chiamiamo Turchia, e principalmente è la parte centrale dell'Asia Minore, della Turchia. Come scopriremo più avanti nell'epistola, Paolo aveva percorso quella regione, in parte, evangelizzando, in base all'incarico che aveva ricevuto da Cristo. Paolo aveva annunciato Cristo e Cristo aveva salvato persone anche lì, dove le chiese erano composte principalmente da gentili. Probabilmente Paolo aveva evangelizzato quella regione nel suo primo viaggio missionario, quando era partito insieme con Barnaba, come leggiamo in Atti 13 e 14. Poi era ritornato a visitare quelle chiese nel suo primo e nel secondo viaggio, come leggiamo in Atti 16 e 18. Perché Paolo amava veramente tutti i credenti. E quindi non solo evangelizzava, non solo si impegnava ad annunciare l'Evangelo di Cristo affinché le persone credessero, ma poi ritornava a trovare le chiese per fortificare i credenti e nel frattempo scriveva lettere alle chiese per esortare, incoraggiare, riprendere e sostenere i fratelli nella fede. Questo è un grandissimo esempio di cosa vuol dire un vero amore che si impegna ad aiutare gli altri per crescere in Cristo. E come al suo solito, una prova dell'amore di Paolo per i credenti era l'introduzione dell'Epistola, dove troviamo una preghiera per questi fratelli, una preghiera di benedizione per i destinatari, in questo caso i Galati, come leggiamo dal versetto 3. Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore nostro Gesù Cristo, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci dal presente mondo malvagio, secondo la volontà di Dio nostro Padre, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. La preghiera di Paolo è che la grazia e la pace scendano sui destinatari dell'Epistola tramite le parole e le verità trasmesse in questa Epistola. Ricordiamo che le verità di Dio sono quelle che danno grazia al nostro cuore e troviamo veramente pace nel fidarci di queste verità. E visto che i Galati stavano cadendo in un grave errore dottrinale, cercando la salvezza per opere, già all'inizio, già in questa preghiera, Paolo ricorda che l'opera di salvezza è solo tramite Gesù Cristo, il nostro Signore. Infatti Paolo ricorda che Gesù Cristo si è fatto uomo ed è andato a morire sulla croce a causa dei nostri peccati, e che senza questa incredibile e meravigliosa opera di misericordia noi saremmo ancora sotto la condanna eterna a causa dei nostri peccati. Ma Gesù ha pagato lui la condanna che toccava a noi. Egli ci ha perciò sottratti dalla schiavitù del peccato, ci ha sottratti dalle tenebre di questo mondo, ci ha presi da questo mondo malvagio per acquistarci a Dio e perciò per farci appartenere al suo popolo e farci entrare nel suo regno. Tutto questo secondo la volontà di Dio, che ha voluto concederci una così grande grazia per adottarci come figli. E ora, per la grazia di Cristo, siamo figli di Dio e Dio è diventato nostro Padre. Ecco perché Paolo conclude la sua preghiera fermandosi per dare gloria a Dio. Perché Dio merita la gloria. Egli merita l'adorazione nei secoli dei secoli per questo dono immenso di amore che ci ha concesso in Gesù Cristo. La grazia di Dio per noi è il motivo di lodare e glorificare Dio continuamente. Deve essere il motivo che riempie il nostro cuore di gioia oggi, quando pensiamo al sacrificio di Cristo. E sarà l'attività che riempirà il nostro cuore domani, quando saremo alla presenza di Dio, glorificandolo per la grazia, la misericordia e l'amore che ci ha concesso. E allora tu stai meditando ogni giorno, più volte al giorno, sulla grazia che Dio ti ha concesso, sul perdono dei peccati arrivati tramite Gesù Cristo? Stai continuamente lodando e ringraziando Dio per la grazia del perdono di Gesù Cristo? Perché ciò dovrebbe riempire il nostro cuore e il tuo cuore ogni giorno. È l'unica verità salda che dà veramente gioia in ogni istante. La salvezza, infatti, è solo per la grazia di Gesù Cristo. Questo è l'Evangelo e questo è il messaggio che Paolo predicava a giudei e gentili. Nessun peccatore potrà mai fare abbastanza buone opere per essere meritevole del perdono di Dio, per essere meritevole di essere accolto nella presenza di Dio. Solo Gesù ha compiuto tutto il necessario e non c'è nulla da aggiungere alla sua opera di grazia. Questo era l'Evangelo che Paolo aveva annunciato ai Galati e che essi avevano creduto e in base al quale erano stati salvati. Purtroppo però, dopo la partenza di Paolo, ben presto i Galati si erano sviati seguendo un falso Evangelo. Invece di rimanere saldi nella verità che era stata da loro annunciata, avevano accolto false dottrine di insegnanti giudaizzanti. E quando Paolo venne a conoscenza della situazione, scrisse loro questa epistola con una forte riprensione per la facilità con cui si erano lasciati sviare. Leggiamo infatti i versetti da 6 a 9. Mi meraviglio che da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo, passiate così presto ad un altro Evangelo, il quale non è un altro Evangelo, ma vi sono alcuni che vi turbano e vogliono pervertire l'Evangelo di Cristo. Ma anche se noi, o o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo. Se qualcuno vi predica un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Dio aveva dato grazia ai Galati, che erano un popolo pagano, e aveva guidato Paolo da loro per annunciare l'Evangelo di Cristo. Sappiamo infatti che Paolo stesso aveva evangelizzato i Galati, come troviamo scritto più avanti nell'Epistola, al capitolo 4, versetto 13, dove Paolo dice: «Ora voi sapete come nel passato io vi evangelizzai a causa di un'infermità della carne». Tramite l'annuncio dell'Evangelo, Dio aveva chiamato i Galati al ravvedimento e alla fede in Cristo. Dio si era servito di Paolo per far conoscere Cristo ai Galati, in modo che potessero ricevere il perdono dei loro peccati. E si erano entrati quindi a far parte del popolo di Dio per la grazia di Gesù Cristo. Ma dopo la partenza di Paolo erano evidentemente arrivati in Galazia insegnanti giudei che insegnavano la necessità dell'obbedienza alla legge della giudaica per essere veramente salvati. E questo purtroppo succedeva spesso. Questi falsi insegnanti seguivano Paolo dopo la sua predicazione, arrivavano a queste nuove chiese nate da poco, chiese di gentili, per convincerli a seguire le tradizioni giudaiche. E si insegnavano la necessità, anche per i gentili, di seguire i precetti dell'Antico Testamento che erano riservati ai giudei, e altrimenti non avrebbero potuto veramente diventare giusti davanti a Dio. I Galati purtroppo avevano ascoltato e accolto questi falsi insegnamenti, allontanandosi dalla sincera e pura fede in Cristo solo, così come era stata annunciata da Paolo. Si erano così sottoposti a pratiche e a regole giudaiche anche nella loro vita, cercando in un certo senso di meritare la salvezza con quello che stavano facendo, come se l'opera di Cristo non fosse sufficiente. Per questo Paolo ha dovuto riprenderli severamente, come troviamo anche scritto al capitolo 4, dal versetto 9, dove Paolo dice: «Ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi, essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi, ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Voi osservate giorni, mesi, stagioni, anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi». Questi falsi insegnanti avevano sviato i credenti della Galazia dalla verità dell'Evangelo, come purtroppo avevano già fatto anche con altre chiese. Leggiamo per esempio di una situazione simile per quanto riguarda la chiesa dei Colossesi. Anche qui i credenti erano stati sviati credendo al falso messaggio che era necessario fare certe opere, seguire certe regole o certi precetti per poter essere salvati, come leggiamo in Colossesi 2:20. Anche lì Paolo scrive e dice: «Se dunque siete morti con Cristo agli elementi del mondo, perché vi sottoponete a dei precetti come se viveste nel mondo, quali non toccare, non assaggiare, non maneggiare, tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini?» I Colossesi e allo stesso modo anche i Galati avevano ascoltato questi falsi insegnanti giudaizzanti e in effetti stavano lasciando l'Evangelo della grazia per cercare di arrivare a Dio per mezzo delle opere dell'uomo. E questo significa disprezzare l'opera di salvezza di Cristo come se fosse insufficiente per portarci alla vera salvezza, al perdono dei peccati. Significa dire che l'uomo peccatore può in qualche modo guadagnare la salvezza seguendo certe regole, facendo certe opere o praticando certi riti, ovvero, riassumendo, avendo qualche merito proprio nell'impegno per arrivare alla salvezza. Ma se ciò fosse possibile, allora non serviva veramente il sacrificio di Gesù Cristo. Tutta la sua umiliazione, lasciare la gloria nell'alto dei cieli, farsi uomo, subire la sofferenza sulla croce e soprattutto subire quelle 3 ore di separazione dal Padre sulla croce, non sarebbero stati sufficienti per salvare i peccatori. Invece no. È proprio questa la verità dell'Evangelo di Gesù Cristo, così come è stato stabilito dal Padre prima della fondazione del mondo. La buona notizia dell'Evangelo è che Dio stesso ha provveduto ciò che per l'uomo è impossibile. Il Signore Gesù Cristo ha pagato la condanna per noi peccatori. Non serve aggiungere altro. Non vi è altra via per essere giustificati davanti a Dio, che è santo. Ecco perché Paolo resta meravigliato che i Galati si siano lasciati sviare così facilmente per passare dalla grazia di Cristo, vera, alle opere della legge che non possono salvare. Perciò Paolo riprende severamente i Galati. Non esiste infatti nessun altro Evangelo se non quello stabilito da Dio, compiuto da Gesù, annunciato dagli Apostoli e da Paolo, dopo che Dio stesso gliel'ha rivelato. Qualunque altro presunto Evangelo o insegnamento per essere salvati, che sia diverso da quello annunciato da Paolo o dagli altri apostoli, è un falso Evangelo. Qualunque insegnamento venga aggiunto o qualunque verità venga tolta al vero Evangelo, non fa altro che pervertire il vero Evangelo, dove pervertire significa corrompere, cambiare, far cambiare direzione, far deviare dalla retta via. Cioè si tratta di introdurre cambiamenti che allontanano dalla verità. Quei falsi insegnanti stavano quindi turbando i credenti della Galazia, mettendoli in confusione rispetto alla verità. E questo è assolutamente grave, terribilmente grave. Sviare qualcuno dalla verità significa mettersi contro Dio e attirarsi la maledizione di Dio. Quei falsi insegnanti si stavano attirando addosso una terribile maledizione per aver cercato di sviare i credenti dalla retta via. E infatti notiamo con quale severità Paolo li condanna al versetto 8. Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi predicasse un Evangelo diverso da quello che vi abbiamo annunziato, sia maledetto. Come abbiamo già detto, ora lo dico di nuovo, se qualcuno vi predica un Evangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia maledetto. Paolo aveva annunziato il vero Evangelo come l'aveva ricevuto da Cristo. E lui era sicuro di ciò che annunciava, perché aveva ricevuto il suo Evangelo direttamente da Gesù Cristo. I Galati quindi avevano ricevuto e creduto al vero Evangelo annunciato da Paolo. E così Dio aveva operato potentemente tramite questo annuncio, concedendo a loro il perdono di peccati e il dono dello Spirito Santo. Esiste infatti un solo Evangelo, la buona notizia di Cristo. Non c'è altra via di salvezza e non c'è altro Evangelo. Chiunque provi a modificare la verità che Dio ci ha rivelato si troverà davanti al terribile giudizio di Dio. Paolo usa addirittura l'ipotesi più assurda possibile per dimostrare la gravità di quanto stavano facendo quei falsi insegnanti. Dice che se anche lui stesso cambiasse l'Evangelo che aveva annunciato, o se addirittura un angelo dal cielo discendesse per annunciare o predicare un altro Evangelo, questo sarebbe così grave da attirarsi addosso subito una tremenda maledizione. Il fatto che Paolo ripeta due volte, sia al versetto 8 che al versetto 9, la maledizione su chi annuncia un falso Evangelo, significa che pervertire il vero Evangelo è estremamente grave e chiunque lo farà sarà sicuramente maledetto. La parola maledetto qui tradotta è in originale anatema, ovvero significa destinato alla distruzione eterna, allontanato per sempre dalla presenza di Dio. Questo è quanto di più terribile possa accadere a un uomo, essere cacciato dalla presenza di Dio per sempre. E questa è la severa maledizione che Paolo pronuncia verso quei falsi insegnanti che stavano sviando i Galati. Essi sostenevano di annunciare le verità di Dio, ma in realtà il loro insegnamento era falso. Tramite questa epistola, fratelli, possiamo riconoscere quanto è fondamentale anche per noi stare ben saldi nella verità dell'Evangelo. Anche oggi, infatti, ci sono molti che presentano un falso Evangelo. Si spacciano per gli uomini di Dio, ma in realtà allontanano le persone da Cristo. Da cosa possiamo riconoscere un falso Evangelo? Lo possiamo riconoscere ogni volta che il messaggio non tiene Cristo al centro di tutto. L'unica via per essere perdonati è la fede nell'opera di redenzione compiuta da Gesù Cristo sulla croce. Ma se il messaggio propone qualcosa da affiancare all'opera di Cristo per completare la salvezza, allora è un falso evangelo. Inoltre ricordiamo che il vero beneficio dell'Evangelo è la pace con Dio, il perdono dei peccati e la comunione con Dio stesso. Se invece il messaggio che viene proposto propone qualche altro beneficio, vantaggi materiali, salute, benessere, soluzione di tutti i problemi della vita, cose simili, ora quello è un falso Evangelo. Dobbiamo assolutamente evitare chiunque propone un falso Evangelo, stare lontano da queste persone, come anche troviamo scritto nella seconda epistola di Giovanni. I falsi insegnanti, però, non sono l'unico pericolo che ci può svegliare dal vero Evangelo. Un altro grave pericolo sono i nostri falsi pensieri in merito alla salvezza. Ricordiamo che il nostro peccato di orgoglio è sempre in agguato nel nostro cuore. Il nostro orgoglio ci spinge a credere, in qualche modo, che la salvezza sia fondata, ossia dipenda anche un po' dal nostro modo di vivere, dal vivere la vita del vero bravo credente. Vogliamo credere che anche noi abbiamo qualche merito in base a quello che facciamo, ma non è mai così. La salvezza è unicamente e solamente per mezzo dell'opera di Gesù Cristo per noi. Quando c'è la vera salvezza, sicuramente produrrà una vita di ubbidienza e di frutto spirituale, ma quella è una conseguenza della vera salvezza, non la causa stessa. C'è anche un altro pericolo, sempre frutto del nostro orgoglio, ma più subdolo, che può arrivare dalla tua reazione davanti al tuo peccato. Se quando pecchi, il tuo primo pensiero è vedere come puoi cercare di migliorarti, come puoi evitare di commettere ancora quel peccato, allora stai seguendo un falso evangelo. A quel punto stai contando sulle tue forze per cercare di diventare giusto davanti a Dio. Ma questo non è il vero evangelo e quindi non avrai mai vittoria sul tuo peccato. Gesù invece ti comanda di umiliarti, ravvederti per confessare il tuo peccato e credere in Lui. Solo così troverai perdono e vittoria sul peccato, che è solo per la grazia di Cristo. Tutte queste cose possono veramente allontanarci dal vero Evangelo di Cristo e sono pericoli altrettanto grandi quanto lo erano quei falsi insegnanti giudaizzanti. Esiste un solo Evangelo che Paolo aveva ricevuto da Cristo, così come gli altri apostoli. E perciò Paolo combatteva, si affaticava per proclamare quel vero Evangelo, volendo essere fedele all'incarico ricevuto. Come ogni buon servitore, anzi, come fedele schiavo, egli aveva il dovere di ubbidire completamente al suo Signore e di svolgere fedelmente l'incarico che gli era stato affidato. Perciò al versetto 10 dichiara: infatti, cerco io ora di cattivarmi l'approvazione degli uomini o quella di Dio? Oppure cerco di piacere agli uomini? Infatti, se cercassi ancora di piacere agli uomini, non sarei servo di Cristo. Come apostolo, Paolo aveva il compito di annunciare fedelmente l'Evangelo che aveva ricevuto da Cristo e di difendere la verità dell'Evangelo contro gli attacchi dei falsi insegnanti. Come pastore, aveva il compito di difendere il gregge dai lupi rapaci e di guidare il gregge nella giusta via. Paolo non cercava quindi l'approvazione degli uomini. Egli sapeva di dover rendere conto a Dio del suo incarico e voleva essere approvato da Dio, perciò non cercava di piacere agli uomini, ma proclamava la verità così come l'aveva ricevuta. Piuttosto, erano quei falsi insegnanti che proclamavano un falso messaggio per attirarsi dei seguaci, come troviamo scritto più avanti nel capitolo 4, versetto 17, dove Paolo descrive quei falsi insegnanti e dice: quelli sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, Essi vi vogliono separare affinché siate zelanti per loro. Paolo denuncia chiaramente quei falsi insegnanti dichiarando che il loro fine, il loro scopo, non era onesto. Essi non erano fedeli a Dio e non avevano a cuore le persone, ma cercavano seguaci per soddisfare il loro orgoglio, per potersi vantare. Invece l'unica cosa che importava a Paolo era di essere approvato da Dio nel suo incarico. Anzi, per meglio dire, egli cercava di piacere a Dio in tutto quello che faceva come schiavo di Cristo. E questa verità insegnava anche a tutti i fratelli, a tutti i credenti, come scritto per esempio in Colossesi 1:9, dove leggiamo: perciò anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio. Questa in realtà è la descrizione della vita cristiana. Camminare in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa. Ciò significa cercare l'approvazione di Dio e non quella degli uomini in ogni cosa che facciamo. Perciò, quando pecchiamo, non stiamo cercando l'approvazione di Dio. Quando seguiamo i desideri della carne, non stiamo cercando l'approvazione di Dio. Quando cerchiamo l'approvazione degli uomini, saremo pronti al compromesso sulle verità di Dio o a trascurare la verità dell'Evangelo. In sostanza, se cerchiamo l'approvazione degli uomini, la loro stima, molto facilmente cadremo nel peccato, nella disubbidienza verso Dio, perché questo mondo non segue Dio. Paolo è stato un chiaro esempio per noi. Egli non ha cercato l'approvazione degli uomini, ma quella di Dio. C'è infatti una sola verità, l'Evangelo che Dio stesso ha voluto rivelarci per mezzo di Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, teniamoci stretti all'Evangelo annunciato per mezzo di Cristo, perché solo in Cristo c'è perdono e salvezza. Non lasciamoci sviare da falsi insegnamenti, confrontandoli ogni volta con la parola di Dio. E non lasciamoci sviare dal nostro orgoglio, che ci spinge a falsi pensieri. Nessuna nostra opera potrà mai farci diventare abbastanza giusti davanti a Dio da meritare il suo amore. Nessun nostro impegno potrà mai farci vincere il peccato. C'è una sola via, è quella di umiliarsi davanti a Dio, confessare il peccato, per essere veramente perdonati e purificati per mezzo di Gesù Cristo. Impegniamoci quindi a piacere a Dio in ogni cosa, in tutto quello che facciamo, camminando nella verità senza cercare l'approvazione degli uomini, perché solo Dio può benedire. Egli ci ha già dato suo Figlio Gesù Cristo per salvarci e continuerà a benedire nella sua grazia verso di noi in Cristo Gesù. Ringraziamo il Signore. O Signore Dio eterno, grazie perché la Tua parola è la lampada sul nostro piede e la luce al nostro sentiero. È la parola Tua dell'Eterno Dio che ha fatto i cieli e la terra e che ci guida nelle vie giuste. E la Tua parola ci mostra che l'unica via di salvezza è Gesù Cristo. Grazie Signore perché questa via non è lontana. Tu hai mandato Gesù sulla terra. Tu hai provveduto il suo sacrificio nella tua grazia e nel tuo immenso amore. E quella è l'unica via in cui camminare, in cui tenerci stretti. Solo in Gesù troviamo perdono. E tu sai, Signore, quanto ne abbiamo bisogno ogni giorno. Ma quella via è aperta e disponibile perché Gesù è seduto alla tua destra, nella tua gloria, pronto a intercedere e ad essere avvocato per noi, affinché troviamo perdono dei peccati e riposo all'anima. Prego allora che stiamo stretti sulla parola di verità, la tua parola della verità dell'Evangelo, Signore, come ci è stato annunziato, e che camminando in questo saremo vicini a te e troveremo bene e benedizione, Signore, perché è l'unica via che tu hai stabilito. Grazie per tuo Figlio Gesù Cristo e per la tua parola. Nel nome di Gesù. Amen.